I volti amici e conoscenti mi permettono di comunicare a chi non avesse ancora capito un punto dolente della serata, che è un film muto, però credo che abbiate già visto ampiamente sull'opuscolo. È un po' ravvicinato a quello della scorsa volta, che non è stato un linguaggio magari molto immediato, ma io credo che il precedente sia stato una grande scoperta, una grande occasione. Quello di questa sera è un film famosissimo di Dreyer, grande regista degli anni 20-30 della storia del cinema, ed è un film che viene girato nel momento in cui viene scoperto il sonoro. Lì non è detto esplicitamente nella scheda, ma Dreyer conosceva già il sonoro, si sapeva già che era una possibilità, ma ha scelto di tenere questa tecnica del muto. Il film riguarda una grande figura della storia, e tra l'altro nel momento del Novecento in cui Giovanna d'Arco riemerge come attenzione, perché è di qualche anno prima del 26 la beatificazione ed è di pochi anni prima la canonizzazione e la consegna alla Francia da parte della Chiesa di questa nuova santa protettrice oltre San Luigi. Dunque è persona storica viva, sentita in quel tempo. Oggi siamo in un tempo totalmente diverso, e però di Giovanna d'Arco si parla tantissimo. Tra l'altro si sono fatti molti film da questo, di Dreyer, a oggi. Quello più recente è proprio forse l'opposto di questo, non solo perché c'è molto rumore d'armi, ma perché c'è molta incomprensione nel film di Besson, secondo me, di quale sia la natura, la caratteristica, il carisma, quale sia l'autocoscienza di questa persona, di questa giovane ragazza. Ed il film di Besson è tutto spiegato in termini di ragionevolezza, di istinto, per cui Giovanna d'Arco sembra guidata come al buio da qualcosa di magico, da qualcosa di istintivamente sentito, che testimonia proprio la fatica, se non dire la chiusura, del nostro tempo di andare al di là di quel che si sente come misterioso e di vedere se è una realtà, come esperienza, in qualche modo, se guardata attentamente, mostra. Il film di Dreyer invece è uno sguardo alla impressionante consapevolezza di questa ragazza di fronte ai suoi persecutori, e anche non avendo il sonoro, tutta la regia è basata sull'attenzione agli sguardi, agli occhi, ai modi di porre la gestualità della persona, appunto perché non c'è la parola. La cosa è ancora più acuita in questo film perché il film è sostanzialmente sono le giornate del processo. Non vedremo le vicende che portano Giovanna d'Arco al processo, e vedremo dei tratti finali della fine di Giovanna d'Arco, ma la gran parte del film si svolge nell'aula processuale ed è tutta giocata sul rapporto tra questa vittima, tra questa imputata e i suoi accusatori. Ora, non c'è, da questo film potremmo capire come non c'è alcun timore nel raccontare questo fatto storico anche sotto il profilo della Chiesa, di una verità della storia, perché quel processo, ve lo accenno in termini di cronaca, ma lo riscontrerete nei visi, nei volti, fu l'imbastitura di una reale truffa, una truffa colossale intentata dai politici dell'epoca, che vedevano in Giovanna d'Arco la grande guida che ripristinava l'ordine amato e l'ordine normale dei francesi. politico con la complicità dei borgognoni. La Borgogna era un ducato della Francia, una zona che era alleata degli inglesi e commerciava con gli inglesi. Costoro e gli inglesi erano esattamente il punto che tendeva continuamente a confiscare, a prendere terre dal regno di Francia. In quel frangente poi c'era un re molto debole, fragile, che invece viene scelto e riconosciuto quale guida comunque, perché il re è re, e anche se è fragile, avido, pieno di debiti e non ha coscienza della sua autorità, rimane comunque il re. Infatti Giovanna d'Arco storicamente si rivolgerà a lui. Ora, senza entrare, ma sarebbe bello, senza entrare nelle caratteristiche impressionanti e difficili forse oggi da capire di questa missione di Giovanna d'Arco, perché è il punto dove la fede diventa anche politica, perché la missione di Giovanna d'Arco, di fede, di rivelazioni avute, riguarda un ordine terreno, riguarda l'ordine delle cose, ma nel senso che attorno a quest'ordine delle cose si riunisce l'unità del popolo. Quindi questo secondo me il punto affascinante e di santità di Giovanna d'Arco. Ma torno brevemente al fatto del processo, vedrete anche voi come è tutto intentato ai danni di questa vittima, e per cui anche il vescovo di Beauvais, che ha guidato questo processo, è stato subito, pochi anni dopo, accusato di aver truffato, di aver mistificato le carte di questo processo, per cui non abbiamo alcun timore di considerare, di raccontare questa storia, tant'è vero che la Chiesa ha riconosciuto che alcuni suoi uomini possono tradirla anche interamente. Dunque il processo, il modo che ha Andraia di raccontarlo è attraverso dei cartelli, per cui vedrete delle frasi dell'accusa, delle frasi della risposta apparire e spezzare brevemente la visione delle scene. Le frasi che vedrete sono tratte proprio dal processo. Io l'ho letto, è una cosa impressionante, perché la forza delle risposte di questa qui è una cosa sconvolgente. Più le domande sono insidiose, più sono dialettiche, più tendono a spaccare il capello in quattro, anche nella teologia, nel senso della storia, eccetera. La sua risposta spiazza, ma non perché parla di altro, ma ripone la verità delle cose a un livello di fronte al quale anche gli accusatori rimangono allibiti e non possono, possono semplicemente decidere che il suo destino è segnato. Comunque le frasi appaiono e sono quelle autentiche, per cui è un film anche con una precisione storica, così come fortemente storico e sentito e vissuto è il clima che c'è. Dreyer usa una tecnica che si chiama quella dei piani sequenza, cioè la cinepresa, invece di cogliere una scena, poi fermarsi e coglierne un'altra, e queste due scene vengono unite dal montaggio, la pellicola è fatta di tante riprese della macchina cinematografica, qui spesso usa il piano sequenza, vale a dire la cinepresa come un occhio che cammina e va a guardare la realtà che si sta muovendo, la realtà che si sta, gli attori che stanno recitando, la scena che sta avvenendo. E questo è come se desse delle onde, comunicasse come delle onde, un incedere di un movimento protervo, cattivo, che si passa di faccia in faccia. C'è una scena molto, la vedrete, molto importante, dove ognuno degli accusatori si rivolge a quello alla sua destra e viceversa il successivo a quello ancora alla sua destra, sussurrandosi cose nell'orecchio, intendendosi negli sguardi. Questo qui è ritenuto uno dei capolavori della storia del cinema, proprio perché è parlante. Se avrete la capacità di non sentire troppo il silenzio nelle orecchie, riuscirete a sentire le parole delle immagini. Ecco, questo è il modo che Dreyer usa, e di qui che abbiamo Giovanna d'Arco, che è interpretata da questa attrice, non era una vera e propria attrice, ma da questa grandissima interprete che si è proprio immedesimata in questo ruolo, il ruolo di una persona che aveva dato tutto e speso tutto per un ideale verificato come vero, accompagnato da prove, come è vero, e invece reso nulla nella storia, perché il processo è il momento in cui questo ideale cade nella polvere, e lì io stesso, Giovanna stessa, entra quasi in dubbio, perché quando prima tu eri glorioso e adesso sei ridotto a niente, nessuno più ti riconosce, certamente l'angoscia c'è. Vedremo anche tutte le varie parti dei frati che accompagnano, sono tenuti nell'organigramma del processo ad accompagnare il condannato, qualcuno che in nome, questo è un fatto vero nel processo, che in nome del salvarla a tutti i costi rischia di suggerirle anche un tradimento. Giovanna farà una biura, mi pare che nel film questo ci sia, sì, quando la sua mano tratteggia quella tipo una X, un segno di riconoscimento suo. Vedremo anche un consigliere di questo frate che è colui che incalza e sembra quasi interpretare forse il maligno stesso. Certamente il clima in cui Dreyer pone questo processo non ha tutta la consapevolezza di quello che si sta consumando dal punto di vista anche del suo trionfo, cioè della sua di una verità che sta accadendo e che in quel momento è perseguitata. C'è un punto finale nel film dove anche il regista, che è protestante, quindi ha una sensibilità della vita, delle cose, o luminosa o molto ombrosa, non ha equilibrio in genere, un punto finale dove questo viene detto e riconosciuto, ed è un punto molto forte che a me piace molto, cioè quando il popolo, storicamente si capisce, forse anche si vede che grida, dice hanno ucciso una santa, e lì c'è un momento di ribellione della gente e ci sono i guerrieri. Io ve lo racconto perché non c'è da scoprire la narrazione, c'è da coglierla nel modo con cui è raccontata e sentire l'eco della profondità di questi fatti successi. E i soldati reprimono, combattono sul ponte, ecco, qui c'è un punto in cui l'io è passato anche negli altri, cioè il messaggio è passato anche negli altri, però non si tratta solo di un messaggio di resistenza o di rivolta. Certamente questa rivolta è possibile perché c'è stato un dato a cui Giovanna guarda. Nel film, e chiudo, parlando un pochino della recitazione della protagonista, lei guarda in un punto che non sappiamo, guarda i suoi avversari, soprattutto è come se compiangesse se stessa, e guarda in un punto dove anche gli altri capiscono che è lì che trova la forza, e l'attrice lo fa molto bene questo, ed è davvero commovente. Quindi abbiamo di fronte una specie di, no, manifesto è una parola troppo abusata e sbagliata, abbiamo di fronte un racconto che si medesima nel dramma a cui può essere ridotta la persona, nella riduzione che si può operare di essa, nell'odio di essa, perché qui è lo scontro tra ma io vivo così, io sono così, perché tu non vuoi che io sia così, perché mi deve essere impedito, e dove questo io desidero essere così non è il pensiero di una persona, non è il gusto personale e istintivo, ma è qualcosa di evidente che è riconosciuto anche dal popolo. Il film c'è anche in videocassetta per chi vorrà trovarlo, io ho scritto il retro, e un gioco bello è, per chi ama la musica classica, trovare delle musiche che si associno a questo film che usava nel film muto, accompagnarlo con dei brani musicali, usavano l'Adagio di Albinoni alcuni anni fa, ma non si addice di più Bach. Buona visione.